Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi porto il saluto della pace dalla Terra Santa, dove mi trovo. Attualmente mi trovo in Galilea e, come forse sapete, ecco, andrò in una nuova missione a Gerusalemme, però attualmente ancora mi trovo in Galilea. E stiamo continuando la nostra missione, siamo tranquilli, sereni nella fede, nonostante ovviamente tutto il dramma della guerra, anche l'incertezza, la precarietà, però diciamo possiamo continuare la nostra missione insieme a tutta la Chiesa di Terra Santa, e ovviamente da tutto il mondo si stanno levando preghiere per la pace in Terra Santa. Oggi vorrei continuare ad approfondire il Vangelo che abbiamo cominciato la scorsa volta. L'altra volta abbiamo approfondito questa parola meravigliosa dell'invio di Gesù Cristo, cioè l'invio da parte di Gesù Cristo dei due discepoli a prendere l'asino su cui dopo, ecco, monterà per entrare a Gerusalemme, e oggi approfondiremo proprio l'ingresso del Messia a Gerusalemme. È una parola che ci aiuta appunto specialmente in questi tempi difficili di guerra, non solo qui in Terra Santa ma anche in tante parti del mondo, e poi soprattutto è, spero, un'introduzione all'avvento, perché il Signore viene. Infatti vedremo in questo Vangelo come Gesù Cristo viene nel suo Tempio, entra nel suo Tempio secondo la profezia di Malachia che Gesù Cristo viene a compiere: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Come abbiamo visto l'altra volta, siamo nel Monte degli Ulivi, un monte, ne ho parlato in tante altre puntate, un monte santo, diciamo, per noi certamente santo, però anche nella tradizione ebraica, ci sono tanti dettagli che ovviamente adesso non approfondirò, però certamente il Monte degli Ulivi, che si trova a est di Gerusalemme, è legato soprattutto al compimento messianico ed escatologico, specialmente nel libro del profeta Ezechiele, nel libro del profeta Zaccaria. Per esempio, nel libro del profeta Ezechiele si dice che dal centro della città la gloria del Signore si alzò. Il centro della città vuol dire il Tempio di Gerusalemme. Siamo nel momento appunto dell'esilio babilonese. Dal centro della città, quindi dal Tempio, la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città. Quindi, seguendo questo dettaglio biblico, secondo la tradizione ebraica, la Shekinah, la presenza del Signore, è andata a posarsi sul Monte degli Ulivi, perché il monte che è a oriente della città è proprio il Monte degli Ulivi. E poi certamente il libro del profeta Zaccaria, che dice che in quel giorno, nel giorno finale o nei giorni finali, nel giorno escatologico, Zaccaria 14 presenta i giorni finali come una grande festa di Sukkot, una grande festa delle tende. Si dice che in quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Ulivi. Sta parlando dei piedi del Signore, cioè il Signore stesso si poserà sopra il Monte degli Ulivi. Allora si capisce perché ancora questo monte è un monte simbolico, cioè in cui si sono concentrate tradizioni e simboli, non solo, diciamo, tradizioni ebraiche ma anche cristiane e musulmane. Ovviamente un luogo fondamentale, venendo dal Monte degli Ulivi, scendendo la discesa dal Monte degli Ulivi, cioè dalla parte di Betania e Betfage, e ne abbiamo parlato la scorsa volta, scendendo, ecco, dal Monte degli Ulivi ci si trova davanti al muro del Tempio, alle mura del Tempio, e dove si trova una porta che è di grandissima importanza nella tradizione ebraica, cristiana e musulmana, che viene chiamata oggi la porta del Messia o la porta d'oro, in inglese Golden Gate, ma ha ricevuto moltissimi nomi. Probabilmente la porta bella del Tempio, di cui si parla negli Atti degli Apostoli, viene chiamata porta d'oro, porta aurea, sia in ebraico che in arabo, e viene chiamata anche dagli ebrei Shaar HaRachamim, la porta della misericordia. mentre in arabo addirittura questa porta, che è una duplice porta, oggi è chiusa. Adesso diciamo spiegherò perché, però questa porta si divide in porta nord e porta sud. Porta nord, appunto, chiamata, cioè dalla parte nord, perché è una duplice porta, quindi quella, diciamo, guardando le mura del tempio a destra, la parte a destra viene chiamata Bab ar-Rahma in arabo, cioè la porta della misericordia, mentre la parte di sinistra, diciamo quella sud, viene chiamata Bab at-Tauba, cioè in arabo la porta della conversione o del pentimento. E perché è così importante questa porta? Innanzitutto è una porta a oriente della città e c'è una parola ancora di Ezechiele molto importante riguardo a questa porta. Si dice in Ezechiele 44: mi condusse poi alla porta esterna del santuario rivolta a oriente, essa era chiusa. Il Signore mi disse: questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore Dio di Israele, perciò resterà chiusa. Ma il principe, in quanto principe, siederà in essa per cibarsi davanti al Signore, entrerà dal vestibolo della porta e di lì uscirà. Un testo enigmatico, però parla di questa porta esterna del santuario rivolta a oriente, dice che era chiusa. Il Signore stesso dice a Ezechiele che questa porta deve rimanere chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà perché c'è passato il Signore e quindi resterà chiusa, ma il principe, questo misterioso principe, potrà entrare e uscire da questa porta. Ovviamente questo principe viene interpretato come il Messia. Quindi vedete, una porta che deve rimanere chiusa, una cosa molto interessante perché ne sto parlando? Perché Gesù, nel suo ingresso a Gerusalemme, molto probabilmente è entrato in questa porta perché veniva da Oriente. Questa era la porta Oriente e sappiamo da alcuni dettagli. Adesso non li dico tutti, però per esempio il grande storico Giuseppe Flavio ci dice che questa porta c'era, quindi doveva essere aperta, si poteva entrare per questa porta e quindi plausibilmente Gesù Cristo è entrato per questa porta, che è la porta del Messia. E pensate che poi questa porta è stata chiusa dai musulmani. Definitivamente è stata chiusa in varie epoche, perché poi è stata riaperta dai crociati, ma definitivamente è stata chiusa da Solimano il Magnifico. Oggi questa porta è chiusa. E ancora oggi gli ebrei credono che quando il Messia verrà da Oriente, da dove sorge il sole, dal deserto quindi, da Oriente, entrerà per questa porta, che è la porta del Messia. Per noi il Messia è già venuto, è entrato proprio per questa porta orientale, la porta della misericordia, la porta del Messia. Ecco, allora, dopo questa introduzione un po' geografica, anche per poter collocare questo evento della entrata di nostro Signore Gesù Cristo nel Tempio, ora proclamiamo il Vangelo. Ho scelto di proclamare il Vangelo di Marco, anche se questo ingresso trionfale, per così dire, di Gesù a Gerusalemme, ma certamente umile, è narrato dai quattro evangelisti. Quindi farò anche qualche riferimento anche agli altri Vangeli. Proclamiamo il Vangelo di Marco dal capitolo 11. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Il Vangelo di Marco, vorrei solamente dire alcuni dettagli degli altri Vangeli. Il Vangelo di Marco non parla solo di un asino, ma parla dell'asina e del puledro. Cioè, secondo il Vangelo di Matteo al capitolo 21, i discepoli andarono sotto comando di Gesù Cristo per prendere l'asina e il puledro, cioè non solo un asino. E questa, diciamo, è una sottolineatura del Vangelo di Matteo per dire che Gesù Cristo compie alla lettera Il libro del profeta Zaccaria, questa profezia così importante, messianica. Infatti, nel libro del profeta Zaccaria si dice che si dice così: il profeta proclama: dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Quindi abbiamo nel Zaccaria l'asina e il puledro. Il Vangelo di Matteo è, diciamo, il Vangelo del compimento, evidenzia sempre come Gesù Cristo compie le scritture, anche gli altri Vangeli, ma soprattutto il Vangelo di Matteo insiste su questo punto. Un'altra cosa interessante è che anche il Vangelo di Matteo, così come il Vangelo di Marco, dice che la folla era numerosissima e stendeva i propri mantelli sulla strada, esattamente come dice Marco. E poi aggiunge, insiste sul dettaglio dei rami di alberi, dice, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. Un'altra particolarità del Vangelo di Matteo rispetto a quello di Marco, che mentre in Marco l'invocazione è, beh, anche aggiunge, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, invece Matteo rimane, diciamo, più letterale alla citazione, come vedremo, del Salmo 118 in ebraico: Baruch Abba Beshem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E vorrei sottolineare, visto che proprio Matteo la cita letteralmente, questa profezia di Zaccaria al capitolo 9. E vorrei citarla più, in modo più esteso, perché è appunto importante per approfondire questo Vangelo come sottofondo del nostro Vangelo. Dice così: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un'asina, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume sino ai confini della terra. È una profezia meravigliosa, specialmente per questi tempi di guerra. Innanzitutto parla del giubilo di Gerusalemme, del giubilo della figlia di Sion per l'avvento, l'avvento, la venuta del re. Questo è importante anche per questo tempo di avvento. Ecco, a te viene il tuo re. La Chiesa grida, proclama che in mezzo ai problemi, alle oscurità del mondo, ai nostri personali problemi, ecco, il re viene, Cristo viene. E dice: egli è giusto e vittorioso, viene come un re vittorioso, ma nello stesso tempo come un re umile. Questa parola è molto importante, la parola ani. Si dice in ebraico: Hinne Malkech Yavo, ecco il tuo re viene a te, Yavo Lach, Tzaddik Venusha, bellissima questa espressione in ebraico, giusto ecco, è vittorioso, ma anche qui c'è la radice Yasha che significa salvare, giusto e vittorioso, Hu Ani, egli è umile, si sottolinea, Ani vuol dire povero, ma anche umile. È una parola importante perché Gesù viene da Betania, che è la casa dell'umiltà, la casa dell'umile, e cavalca da Betfage, da Betania, sopra l'asino, ecco perché è un re umile che viene dalla casa dell'umiltà e con umiltà entra a Gerusalemme, entra nelle nostre vite con mansuetudine. Cristo è la mitezza, la mansuetudine fatta carne. Da cui certo tutti dobbiamo imparare, come dice lui: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E infatti questa parola proprio in greco è tradotta dall'ebraico, ani è tradotta praus, cioè mansueto, mite. È la stessa parola appunto che si usa in questo testo di Matteo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di me. E imparate sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, Cristo è l'umiltà fatta carne. Huani, egli è umile, un re quindi vittorioso ma umile. E poi dice l'ebraico: Verochev al Chamor Vealair ben Atonot, cioè cavalca un asino, un puledro figlio d'asino, e poi c'è questa profezia meravigliosa sulla pace, cioè farà cessare, farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà lo shalom a tutte le nazioni. Il suo dominio sarà universale, però sarà un dominio di pace. Poi un altro particolare importante che dice il Vangelo di Matteo, però nel capitolo seguente, e questo lo voglio evidenziare perché ne parlerò nella seconda parte della puntata di oggi, dice il Vangelo di Matteo che i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e qui c'è un dettaglio importante, i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti, hai tratto per te una lode? Questo brano è importante perché ci fa capire che non solo Gesù è stato accompagnato in questo corteo, questa processione, no? Solenne, dalla folla numerosissima che gridava l'Osanna e agitava rami degli alberi o rami di palma, come dice il Vangelo di Giovanni, cantando Osanna, benedetto colui che viene nel Signore, ma anche Gesù è entrato nel Tempio, perché dice che i fanciulli acclamavano nel Tempio Osanna al figlio di Davide, e si può dedurre da qui che la processione o questo ingresso di Gesù a Gerusalemme è finito proprio al Tempio. È molto interessante che qui si nominano i bambini, i fanciulli che acclamavano nel Tempio. Vedremo perché questo dettaglio è importante nella seconda parte della puntata. Poi invece Luca 19, certamente si racconta anche questo evento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, si sottolinea che Gesù avanzava, che stendevano i loro mantelli sulla strada, questo lo dice anche Matteo e Marco, ma dice che sottolinea che nel versetto 37, Luca 19, 37, che Gesù era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce e lo acclamano. Questa è la prima sottolineatura, cioè Luca sottolinea questa discesa del Monte degli Ulivi, quindi sappiamo che da dove è partita, diciamo così, la processione, che questa folla, ecco, fa la discesa con Gesù Cristo sull'asino, e dopo Gesù entra nel Tempio e anche lì viene acclamato. Inoltre Luca, oltre a benedetto colui che viene nel nome del Signore, aggiunge una parola, il Re, per sottolineare che è il Messia, e aggiunge anche pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Ecco, una cosa anche che risuona, o come meglio, è un eco del canto angelico, vi ricordate, alla nascita di Gesù Cristo, si riprende pace in cielo, si sottolinea ecco questo shalom di cui anche parla il profeta Zaccaria. E a quel punto i farisei, nel Vangelo di Luca, rimproverano Gesù Cristo, erano tra la folla, dice, i farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Questa è una frase stupenda, ecco, in Terra Santa anche le pietre gridano di questo meraviglioso passaggio di Gesù Cristo nella sua incarnazione. Ecco, se noi non gridiamo le lodi del Signore, ecco, sono le pietre, i luoghi santi, che le grideranno, perché ecco, la rivelazione è storica, perché Gesù Cristo veramente si è incarnato, è venuto, è entrato nel nostro tempio, nella nostra vita. E poi in Giovanni 12 ci sono altri dettagli. Il primo è che, diciamo, un dettaglio cronologico riguardo al tempo. Si racconta in Giovanni 12, all'inizio del capitolo 12, la cena a Betania, quindi Gesù sta a Betania, e si dice che avvenne 6 giorni prima della Pasqua. Quindi se si fa, diciamo, un computo dei giorni a ritroso, appunto a partire dalla Pasqua, si può dedurre che questo 6 giorni prima della Pasqua significa lo Shabbat, il sabato, presumibilmente alla fine dello Shabbat. Quindi quando termina già lo Shabbat o sta per terminare, è il sabato. Quindi è importante perché nel racconto, nella pericope, cioè nel brano successivo, Giovanni 12,12, si dice il giorno seguente. Perché questo è importante? Perché da qui è nata la tradizione che Gesù Cristo sarebbe entrato a Gerusalemme una domenica. Ecco, la domenica delle palme, vedete come anche le feste liturgiche sono certamente tratte o scandite da questi tempi, che questi dettagli, perché non abbiamo molti del Vangelo. E si dice che il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, quindi siamo nella Pasqua, in Pesach, perché in prossimità della Pasqua, siamo quindi 6 giorni prima della Pasqua, ora 5, che sarebbe la domenica, e la grande folla venuta per la festa, quindi spiega anche perché c'era questa grande folla, perché grandi folle accorrevano durante la festa di Pasqua, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme. E questo è un dettaglio che dice Giovanni. Gli altri evangelisti dicevano solamente delle fronde degli alberi, ma questo termine palma, al singolare phoenix, al plurale phoenikes in greco, la usa, questo termine è usato solo da Giovanni. E, ecco, e poi anche nel Vangelo di Giovanni, certo, si riporta l'acclamazione: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, re di Israele. E poi si cita il profeta Zaccaria: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un poledro d'asina. La cosa importante è ciò che aggiunge dopo Giovanni. Giovanni dice che i suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, come capita anche a noi. Molte volte non capiamo degli eventi che ci capitano, eventi importanti anche. Però dice: ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla, ecco, il mondo è andato dietro a lui. Ecco, evidentemente questo testo è profondissimo, ma vorrei sottolineare solamente che Giovanni spiega perché questa grande folla, per la causa della festa di Pasqua, di Pesach, ma anche a causa di questo segno, del segno culminante nel Vangelo di Giovanni, che è la resurrezione di Lazzaro. Ecco, un dettaglio su adesso che vorrei approfondire sono i mantelli. Abbiamo sentito nel Vangelo di Marco, ma anche nel Vangelo di Matteo, come stendevano, la folla stendeva i mantelli sulla strada. Nel Vangelo di Marco questo è particolarmente rilevante, questo dettaglio, perché ne abbiamo parlato anche prima della salita di Gesù a Gerusalemme. Gesù passa per Gerico e l'ultimo atto che vede fare è il cieco Bartimeo, che è la figura, l'icona del perfetto discepolo, perché ecco, lascia il suo mantello, balza in piedi, lascia il suo mantello e segue Gesù fino a Gerusalemme. Il mantello, in generale la veste, ma anche il mantello ovviamente nella tradizione biblica è l'identità della persona. Quindi lasciare il proprio mantello vuol dire lasciare la propria vita, la propria vecchia vita, il proprio uomo vecchio, e così stendere il mantello vuol dire prostrarsi, cioè dare tutto se stesso davanti all'avvento di questo re. Questa parola o questo gesto di stendere i mantelli davanti alla strada è anche da collegare al rituale del re. Il re nell'Antico Testamento veniva fatto salire su un'asina, lo sappiamo, ma anche si gettavano i propri mantelli davanti al re, come sappiamo dal secondo libro dei re 9:13, dove si dice che gli ebrei si affrettarono e presero ciascuno il proprio mantello e lo stessero sui gradini sotto di lui, sotto un re che si chiamava Jehu, suonarono il corno e gridarono: Jehu è re. Quindi vedete, Gesù rivela qui, attraverso questo evento, che egli è veramente il re, il Mashiach, il Messia di Israele, il figlio di Davide, quindi il re davidico, quindi il Messia. Lo dice Bene, Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, Gesù rivendica un diritto regale e vuole che si comprenda il suo cammino e il suo agire in base alle promesse dell'Antico Testamento che in lui diventano realtà. Ecco, vedete, questo salire di Gesù sull'asino quindi evoca il racconto, o meglio, evoca l'incoronazione del re, l'unzione dei re di Israele, innanzitutto il racconto dell'elevazione di Salomone sul trono di Davide suo padre, che si racconta nel primo libro dei re, dove si legge che il re Davide ordina al sacerdote Zadok, al profeta Natan e a Benaia: prendete con voi la guardia del vostro signore, fate montare Salomone mio figlio sulla mia mula e fatelo scendere a Gihon. Ivi il sacerdote Zadok con il profeta Natan lo unga re di Israele. Quindi vedete, tutti questi sono richiami proprio alla venuta del Messia, alla venuta del vero re. E ovviamente siamo in un contesto di Pasqua, come abbiamo detto, però molti dettagli di questo ingresso di Gesù a Gerusalemme richiamano anche la festa di Sukkot, la festa delle tende. Perché questo è importante? Perché, ecco, sappiamo che i giorni messianici, secondo il libro del profeta Zaccaria, sono presentati come una grande festa delle tende, una grande festa di Sukkot, e qui ci sono molti dettagli. Il riferimento al regno, perché sappiamo che le feste del mese, ecco, di Tishri, cioè Rosh Hashanah, Capodanno ebraico, Sukkot, la festa delle tende, e soprattutto queste due feste erano legate alla intronizzazione del re e quindi anche alla regalità di Dio. Ancora oggi, ecco, sottolineano molto la regalità di Dio. E così qua abbiamo il regno del Messia che si attendeva a Sukkot, però nel contesto della festa di Pasqua. Vedremo anche perché. E ovviamente ciò che ricorda anche la festa delle tende, la festa di Sukkot, è questa processione della folla, o questa, diciamo, corteo della folla con rami o fronde di alberi e anche di palme, come dice il Vangelo di Giovanni, nelle mani, cantando l'Oshanna, in ebraico Oshanna, cioè Osanna. E questo lo sappiamo, dal libro del Levitico, nella Torah, è prescritta questa festa delle tende e si dice che il primo giorno, Levitico 23,40, il primo giorno di questa festa, prenderete frutti degli alberi migliori, rami di palma, rami con dense foglie, salici di torrente, e gioirete davanti al Signore vostro Dio per 7 giorni. Anche nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 10, si dice che la purificazione del Tempio, la Chanukah, cioè la dedicazione del Tempio che fanno i Maccabei dopo la profanazione da parte dei pagani, celebrarono questa Chanukah, questa dedicazione, 8 giorni, come nella festa delle capanne o delle tende, come nella festa di Sukkot. E dice il secondo libro dei Maccabei, al capitolo 10, versetto 7, che tenendo in mano bastoni ornati, rami verdi e palme, innalzavano inni a colui che li aveva felicemente condotti alla purificazione del suo proprio tempio. Perché sottolineo questo? Perché vedete, allora prendere rami di alberi o di palme significa, ecco, celebrare la ridedicazione del tempio, il fatto che il Signore, la Shekinah di Dio, la gloria di Dio, ritorna nel suo tempio, riprende possesso del tempio. Ora, la gloria di Dio, la stessa Shekinah, è una persona, è la gloria di Dio incarnata, Cristo stesso, uomo e Dio, che entra nel suo tempio, che visita il suo tempio, come vedremo anche nelle prossime puntate. Il Vangelo di Giovanni aggiunge il dettaglio delle palme, su cui mi soffermerò sulla seconda parte di questa puntata. Adesso facciamo una breve pausa musicale. Grazie. Bene, il Vangelo di Giovanni, stiamo approfondendo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 12 è l'unico a dirci, a riportare che la folla che era venuta per la festa e che accompagna Gesù in questo corteo trionfale verso il Tempio da Betfage o Betania fino al Tempio, prende dei rami di palme. Il Vangelo di Giovanni è l'unico che menziona esplicitamente le palme. In greco, al plurale, phoinikes. Ecco, questo riferimento è di grande interesse. E secondo l'Antico Testamento, innanzitutto abbiamo citato nella prima parte della puntata, in Levitico 23:40, durante la festa delle tende, la festa di Sukkot, il popolo è invitato a gioire per 7 giorni con fronde di palma, la 70 dice kalunthra phoinikon, davanti al Signore. La palma quindi è usata nelle feste, soprattutto nella festa di Sukkot, come segno di gioia, ma non solo nella festa dei tabernacoli, appunto, o festa delle tende, festa di Sukkot, anche nella festa della dedicazione del Tempio, come abbiamo visto nel secondo libro dei Maccabei, prima della pausa. Quest'uso liturgico della palma sembra ancora più importante se si considera la rilevanza della figura della palma nel tempio costruito da Salomone, perché nel tempio costruito da Salomone le pareti all'interno e all'esterno erano ricoperte di raffigurazione di palme, come sappiamo dal primo libro dei Re, il capitolo 6. Questo particolare non è superfluo per l'Antico Testamento, forse per noi non è superfluo, perché nella descrizione della costruzione del tempio si trova un costante riferimento alle palme, tra l'altro sempre unite ai cherubini, ci sono tante citazioni su questo. Ma ciò non vale solo per il Tempio di Salomone, anche la visione di Ezechiele del nuovo Tempio, in Ezechiele 40-41, non trascura le palme. Le ricorrenze sono veramente troppe perché le palme siano considerate un elemento solo decorativo e marginale. In sintesi, se possiamo fare una sintesi, nell'Antico Testamento le palme sono simbolo di esultanza e di vittoria, anche in riferimento alla regalità, e come abbiamo detto sono un riferimento particolare alla liturgia delle feste, al tempio. E poi nel mondo antico le palme erano simbolo di trionfo. In Egitto la palma rappresentava la vita dopo la morte, la vita ultraterrena e l'immortalità, una tradizione che poi è passata non solo a noi ma anche ai musulmani. Ancora oggi i musulmani mettono palme sulle tombe. Inoltre nel mondo greco-romano la palma era simbolo di vittoria. Sappiamo da Plutarco, ma anche da altri testi, che era assegnata una palma ai vincitori nei giochi, e gli stessi generali romani, quando avevano riportato un trionfo, indossavano la toga palmata. Anche in Prima Maccabei 13:51 il trionfo di Simone è festeggiato in un corteo di palme. Inoltre anche c'è una ricorrenza di queste palme nelle monete ebraiche con il nome del corrente regnante, suggeriscono che simbolizzano un governatore che viene, appunto, che prende il dominio. E quindi la palma non ha un significato univoco, però allude alla vittoria, alla regalità, al trionfo, all'immortalità e alla divinità. Alla luce di questo sottofondo è facile capire perché le palme furono sin dai primi tempi un simbolo dei martiri cristiani. Negli Atti dei Martiri si trova spesso l'espressione latina palma martiri, la palma del martirio, e nella Chiesa primitiva certamente la palma divenne ben presto sinonimo della testimonianza di fede e del martirio. Abbiamo già citato il Salmo 92:13, il giusto fiorirà come palma, perché la palma è un albero sempre verde e nonostante si pieghi, come ci capita nella nostra vita, però rimane sempre ben eretta come la spina dorsale. E abbiamo la raffigurazione della palma del martirio in tanti affreschi, sarcofagi e iscrizioni funerari, insieme appunto al nome di Cristo. E questo simbolo è così ricco che è difficile da esplorare nella sua interezza. È interessante che il termine greco phoinix non designa solo la palma, ma anche la fenice, che nell'antichità era un uccello mitologico che risorgeva dalle sue stesse ceneri. E nell'antichità alcuni credevano che la palma, nel fiorire e produrre frutti e semi, morisse per poi risorgere. Quindi vedete, questo simbolo è fondamentale della palma. Ma anche nel Salmo 118, che anche oggi dagli ebrei viene cantato la notte di Pasqua, è il grande Hallel dai salmi 115-118. Anche questo salmo 118 ha un grande legame con la festa di Sukkot, con la festa delle tende e con i rami frondosi e anche con questo evento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Cito solo alcuni versetti del Salmo 118, dal versetto 25 al versetto 27. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza, ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Questo versetto è importantissimo perché in ebraico recita Hosanna, cioè dona, Signore, la tua salvezza. Hosanna, Hosanna. Hosanna vuol dire salvaci, donaci la salvezza. Subito dopo dice il versetto 26: benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. In ebraico Baruch Abba Beshem Adonai, vi benediciamo dalla casa del Signore. Quindi abbiamo l'Osanna, abbiamo questa invocazione, benedetto colui che viene nel nome del Signore, che insieme all'Osanna è riferita a Gesù Cristo nel suo ingresso trionfale a Gerusalemme, e infine nel versetto 27 del Salmo 118 si dice: il Signore è Dio, egli ci illumina, formate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. C'è anche questa processione con rami frondosi in questo Salmo 118. Ecco, un'altra cosa interessante è la tradizione ebraica. Nel trattato Sanhedrin 98a, che io ho già citato l'altra volta, ho citato che se il mondo meriterà la redenzione attraverso il pentimento e le buone azioni, dice il Signore, io affretterò la venuta del Messia. Se non meriteranno la redenzione, la venuta del Messia avverrà nel tempo stabilito. E ho detto l'altra volta come, secondo la tradizione ebraica, se il popolo ebraico merita la redenzione, il Messia verrà in modo miracoloso con le nubi del cielo; se non la meriteranno, il Messia verrà in modo umile e a cavallo di un asino. Interessantissimo questo, poiché non abbiamo meritato la redenzione, Gesù Cristo viene a noi umile cavalcando un asino. E nello stesso testo Sanhedrin si dice che il re Shapur di Persia disse a Shmuel, a Rabbi Shmuel, in modo beffardo: tu dici che il Messia verrà su un asino, io gli manderò il cavallo da sella che ho, per prendere in giro, per ridicolarizzare il Messia. Shmuel gli rispose: hai forse un cavallo dai mille colori, in ebraico bar chivar gavané, come l'asino del Messia? Certamente il suo asino sarà miracoloso. Ecco, risponde dicendo: sarà un asino dai mille colori, e infatti possiamo dire che ha un simbolismo ricchissimo, come abbiamo visto nell'ultima puntata. Ora vorrei concludere con la testimonianza di Egeria, che vorrei approfondire anche nella prossima puntata, però ecco, vorrei sottolineare un dettaglio. La pellegrina Egeria nel IV secolo ci dice che si faceva questa processione proprio per ricordare questo evento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, e sottolinea in particolare un dettaglio. Poi la prossima volta approfondiremo questo testo così importante, ma dice, ecco, che tutto il popolo andava insieme al vescovo, davanti al vescovo, con inni e antifone, e rispondeva appunto: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi si cantava l'Osanna, come facciamo noi, da cui viene la nostra processione delle palme. E poi aggiunge Egeria: e quanti sono bambini in quei luoghi, perfino quelli che non possono camminare a piedi perché sono piccoli, sono portati a cavalcioni dai loro genitori, tutti tenendo rami, chi di palma, chi di ulivi. Cioè, Egeria sottolinea il dettaglio dei bambini, dice che in questa liturgia tutti vanno, tutta la folla dei fedeli, perfino i bambini che non possono camminare a piedi, sono presi a cavalcioni. Perché questa evidenziazione sui bambini? Innanzitutto perché certamente abbiamo visto come nel Vangelo di Matteo si dice che nel Vangelo di Matteo si dice che i fanciulli acclamavano nel Tempio: sana il figlio di Davide. C'è questa evidenziazione sui bambini, sui fanciulli, ma poi certamente perché i bambini sono immagine di Gesù Cristo, che entra umile, entra come un re vittorioso, ma con umiltà. E con questo proprio voglio concludere la nostra puntata. Gesù Cristo non è un conquistatore di Gerusalemme con il cavallo da guerra. Dice che farà sparire, dice il profeta Zaccaria, i carri da Efraim, l'arco sarà spezzato. Abbiamo visto in questo testo rabbinico come il re di Persia prende in giro gli ebrei, dicendo: ma come il Messia, il liberatore, il re verrà su un asino? Gli manderò io il mio cavallo da sella, visto che non si può permettere un asino. Ecco, visto che non si può permettere un cavallo e deve entrare su un asino. Ecco, questo è importante per la nostra vita. In fondo, la nostra tentazione è sempre entrare nelle situazioni della nostra vita con violenza, cercando di forzare la storia o, diciamo, cercando di trionfare secondo il nostro schema umano. Gesù Cristo entra a Gerusalemme, sì, entra trionfante, vittorioso, però entra su un asino, entra umile, mite, è il vero re che vuole regnare nella nostra vita senza violenza, ma ecco, affinché veramente apriamo le porte della nostra Gerusalemme, anche noi aprendo le porte della nostra Gerusalemme al re che viene, al re di pace, possiamo essere anche noi questi re, perché noi siamo invitati a regnare con Cristo. Per il battesimo siamo re, ma re miti a immagine di Gesù Cristo. Ecco, rispecchiamoci nel suo volto mansueto, contempliamo il suo volto, impariamo da lui che è mite e umile di cuore, che è Ani, come abbiamo detto in ebraico, è l'umile per eccellenza, e ci porta nella casa dell'umile, che è Betania, la casa dell'umiltà. Dalla casa dell'umiltà entra Gerusalemme. Entra nel nostro tempio, nella nostra vita, con umiltà, senza farci violenza, come dice il libro dell'Apocalisse. Ecco, io sto alla porta bu e busso. Se qualcuno mi apre la porta, se qualcuno mi apre la porta, ecco, entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me, cioè potremo sperimentare questa comunione profondissima. La prossima volta ancora approfondiremo alcuni aspetti di questo Vangelo. Intanto, ecco, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Ecco, vorrei approfittare anche per dirvi che proprio in questi giorni è uscito un nuovo atlante biblico edito dalle San Paolo, che si intitola Atlante biblico, Bibbia, storia, geografia, archeologia, che ho scritto insieme a Fabrizio Ficco, Germano Lori, Giacomo Perego e Marco Zappella. È un atlante che abbraccia tutta la Bibbia e ovviamente approfondisce la storia e la geografia della salvezza, con mappe geografiche, una nuova e dettagliata cartografia, immagini aggiornate dei luoghi santi, reperti archeologici più significativi. È uno strumento molto utile, noi abbiamo pensato, non solo per gli specialisti, ma anche per, diciamo, gli studenti di teologia, ma anche per tutti quelli che vogliono appunto approfondire la storia e la geografia della salvezza. Sarebbe sempre molto utile scrutare le scritture e meditarle avendo davanti un atlante, come anche a noi sempre ci insegnava Carmen Hernandez, e ci ha sempre insegnato a scrutare le scritture, ad amare le scritture, però sempre in riferimento ai luoghi santi, alla geografia della salvezza, con un atlante biblico, come lei sempre diceva. E ecco, nonostante io abbia studiato teologia, è a Gerusalemme che mi si sono aperte le scritture. Bene, quindi ecco, vorrei concludere chiedendovi ancora preghiere per la Terra Santa. Ecco, abbiamo bisogno di molte preghiere. E siamo tutti uniti e speriamo di vedere presto il ritorno dei pellegrini e quindi vedere presto, ecco, di nuovo almeno un tempo di tregua, di pace, come può essere qui una pace relativa, però almeno di serenità maggiore, perché tutti i pellegrini possano venire, ritornare ai luoghi santi. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon inizio di avvento e ecco, una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.